cosa hanno in comune Loki
e Dublino? Quanta distanza c'è?
Meno di quanto si creda.
Le dinamiche del mondo, osservate da 2400 km di distanza. Loki.
Dublino.
Buongiorno Luca, ma come andiamo? Come andiamo?
Buongiorno.
Come va?
Tutto bene.
Com'era Milano questi giorni?
Milano era movimentata, ma non per il business. Stavolta Milano era movimentata per altri motivi. La crisi del coronavirus ha immobilizzato una città immensa, sempre in movimento. Quindi in questo momento tu vedi una Milano innaturale, surreale, una Milano ferma. Comunque si continua a lavorare, si continua a studiare con lo smart working, lezioni a distanza. Però era un'immagine abbastanza surreale. Considera che Lombardia e Veneto, che sono state le regioni più colpite, da sole fanno il 30% del PIL italiano. Cioè non si riesce nemmeno a limitare i danni.
È un punto importante. Se apri i giornali oggi, ma da tre settimane, un mese a sta parte, le solite notizie, siamo bombardati. Addirittura c'è stato in Cina un caso di contagio dall'Italia. Il paradosso.
Il paradosso.
Ma si sta creando una forma, non ti dico di razzismo, ma c'è una sorta di discriminazione verso gli italiani. Qua all'estero.
È un timore, come lo avevamo noi prima dei cinesi, magari. No, non lo voglio giustificare, però le motivazioni ci sono. Sì, che possono
lo capisco,
capire.
Però ricordo ieri, io c'ho un raffreddore perenne da quando sono nato.
Sì.
Tu lo sai benissimo, c'ho sempre raffreddore e tosse. Come voleva si dimostrare. Ero sul pullman ieri, ho tossito un po', poi ho fatto una registrazione vocale dove parlavo in italiano. E sta signora a fianco a me ha sentito che ho parlato in italiano, tipo si gira con una faccia da accusatore e tipo si era tutta girata dall'altro lato. Pure l'altra volta stavo andando a pagare, mi fa: quello di dove sei? Ah, italiano. E tipo mi ha dato i soldi, non normale, cioè non mi ha toccato, ma tipo ha dato i soldi. Mi sono sentito un attimo, fanculo tipo. E poi non sono in Italia da agosto, scenderò.
No, tu sei venuto a dicembre in Italia comunque.
Scusa.
Ad esempio, ora quando ho preso il volo per tornare qui, l'avevo già preso per altri motivi, avevo prenotato a gennaio, erano le 6 di mattina, aeroporto di Malpensa, vuoto rispetto al suo standard alle 6 di mattina, silenzio tombale sul pulmino, quello che ti porta all'aereo, e una signora fa uno starnuto. Tu vedi la gente gelare, si gira a guardare la signora con uno sguardo aggressivo, e poi la signora poverina aveva anche la mascherina, quindi vabbè, l'hanno perdonata. Però per dire, c'è tanta paura, perché è qualcosa di nuovo, mi ricorda molto la folla di Manzoni, insomma, rivediamo scene già viste per essere.
Non voglio dire che non bisogna avere paura di questa nuova malattia, di questo coronavirus, perché è una roba nuova, va contenuta, perché finché non si hanno vaccini e o cure per la malattia, il miglior modo per è contenerla. Cioè, l'unica cosa che puoi fare, siamo inermi rispetto a tutto il resto, dobbiamo solo contenerla. Per contenerla devi chiudere i negozi, devi bloccare l'economia, che è un grosso problema. Però non vorrei che sentiamo molto di più gli effetti economici che questa coronavirus avrà, come l'abbiamo avuto della crisi del 2008, che stiamo ancora pagando, tra virgolette,
sono passati
12 anni, ancora paghiamo quel crollo finanziario. Immaginate questa crisi del coronavirus, che probabilmente durerà per altri 6 mesi, un anno, quanto ci colpirà nei prossimi 10 anni, non oggi e domani. Nei prossimi 10 anni dovremo ancora pagare tutto questo movimento dove abbiamo bloccato un paese intero, soprattutto abbiamo bloccato la parte, come dicevi bene tu, più industrializzata.
Il fatto è, secondo me, è stato questo. Questa emergenza ci ha colpiti in un momento in cui non ce l'aspettavamo. In realtà era semplice aspettarsela, prima o poi doveva arrivare anche in Italia. Però non siamo stati pronti, abbiamo reagito bene, però non eravamo preparati. Io immagino un imprenditore che fino al giorno prima stava magari assumendo 10 persone che gli servivano, blocca le assunzioni perché può pensare: ah, tu nuovo dipendente mi porti il virus in azienda e io devo mandare a casa tutti, non produco perché non vendo, quindi si ferma la produzione e che ti paga a fare se non devi produrre, ti lascio a casa, ma non vendo, quindi comunque devo fare dei tagli per mantenere la mia azienda. Chi almeno per il momento è avvantaggiato è chi lavora tramite internet.
Di fatto,
c'è stata molta ironia sempre da quando è nato internet su influencer YouTube youtuber che lavorano sempre, tra virgolette, dicono molti, chi lavora da casa con un business online, con un blog, varie affiliazioni, insomma, il lavoro grazie ad internet. Chi fa questo genere di lavoro ha sicuramente vita più lunga di chi doveva andare sul posto di lavoro, ma per ovvi motivi posso lavorare da casa senza uscire. E quindi lo youtuber il suo video se lo può fare anche nella sua cameretta, l'influencer deve farsi solo una foto se la photoshop, per dire. Tu sul tuo blog puoi scrivere quello che ti pare in qualsiasi momento. Magari arriverà anche lì una crisi, perché magari l'azienda che produce scarpe non ti paga per pubblicizzare le scarpe perché non le vende più in questo momento. Tu però guadagnerai in altri modi, via YouTube, insomma, è più facile sopravvivere in questo modo, ecco.
Ma anche le grandi aziende, se ci pensi, in questo momento, ok, c'è un blocco dei negozi fisici, ma rimane, per esempio, H&M c'ha i negozi online, Zara c'ha i negozi online, tutti c'hanno i negozi online, le grandi aziende. Questo colpisce i piccoli proprietari di piccole aziende, ad esempio chi lavora con Localetto a Roccella, Caolonia, i piccoli bar, quelli vengono colpiti fortissimo da questa situazione qua.
Quello che si può fare a distanza, rimanendo chiusi in casa, che è un po' la proiezione del futuro, si può già fare, ed è ciò che sta salvando alcuni settori dell'economia.
Sono arrivati dei casi in Irlanda, uno a Belfast, e questo personaggio è passato da Dublino, quindi ha preso un aereo con altra gente, è arrivato a Dublino, quindi sarà sceso, avrà preso un caffè da qualche parte, è andato alla stazione con Oli Station, che è pieno di gente, ha preso un pullman con altra gente ed è arrivato a Belfast. A Belfast avrà sicuramente infettato qualcun altro, perché è andato a casa, magari. E poi sono stati trovati due casi, mi sembra, nella Repubblica d'Irlanda. Ora, la questione qual è? È arrivato anche qua. Io panico, a parte qualcuno, non ne vedo. Tipo, c'è la mia compagna che sta uscendo pazza. Ah, che fai? Vai in Italia? Secondo me andrebbero bloccati tutti i voli per e dall'Italia. Vedi poi il razzismo come ti... No, il razzismo, una certa discriminazione.
No, ma alla fine è tutto panico.
Però è brutto quando sei tu dall'altra parte, perché finché eravamo noi a dire ai cinesi, non andiamo ai cinesi, non andiamo in Cina. Però ora che ci dicono devono tagliare i voli dall'Italia, non dovrebbe nessuno andare in Italia. Fa strano quando sei tu la parte del discriminato. Invece siamo noi abituati a dire tutti gli altri fanno schifo, non andiamo lì che c'è l'ebola. Ti ricordi quando c'era l'ebola? Non andate in Africa. La vai e te la cerchi se vai in Africa. E se vai a Roma, se te vai a Napoli. A me fa paura il fatto che fra 3-4 anni la gente perde il lavoro e si ammazza perché non ha il posto di lavoro. Cioè, devi anche pensare non solo alla questione economica, poi agli effetti sociali che ha una crisi economica di tal genere. Gente che cade in depressione, gente che non ha più cosa mangiare, e che quindi spesso e volentieri è capitato durante dopo la crisi, ti ricordi, ci sono stati tutti quei casi di imprenditori che si sono impiccati.
Sì.
Cioè, dobbiamo pensare anche a questo, non pensare solo ok, la gente perde il lavoro e non si compra l'iPhone, no,
ma di cosa vive?
Di cosa vive e come vive?
Come mangia? Cosa mangia se non ha una lira?
Ma no, nei prossimi 5 anni, è solo che noi non abbiamo sta cosa, e non è una cosa solo italiana, i cittadini sono più o meno tutti gli stessi. I governanti spesso sono in alcuni paesi più lungimiranti e meno lungimiranti, ma la natura umana è più o meno quella di guardare cosa succede mo fra 5 mesi, 1 mese, 3 giorni, una settimana. Già il nostro paese è quello che è fermo, è che è il più lento d'Europa. Immagino dopo un'altra botta di questo genere, che ancora stavamo cercando di recuperare dal 2008. A me questa cosa spaventa.
Anche a me, ti dico la verità.
Perché se già io non avevo intenzione di tornare in Italia nel breve periodo, dopo una botta del genere probabilmente questa roba si ripercuoterà fino al 2030, quando andremo su Marte.
I primi giorni assalti ai supermercati ci sono stati, ma questo ovunque, anche qui a Locri. Per il resto la gente continua a lavorare da casa quando può, la scuola, l'istruzione va avanti a distanza.
E poi l'isolamento, che per chi vive magari viaggiando, quello lo colpisce molto. Avevo visto una foto di giù, c'era tutta la sezione dei tonni Callipo svaligiata. Avevo preso i dati sulla mortalità del coronavirus. In pratica, sotto i 50 anni la mortalità è tra lo 0.4 e lo 0. Sopra i 50 anni, fino ai 60, è dall'1.3. Dai 60 ai 69 al 3.6, 70-79 all'8%, dagli 80 anni in su comprensibilmente è 14.8. In più c'ho tutte le varie i vari dati relativi alle malattie che uno può avere. E quindi non si muore per diretta causa del coronavirus, nella maggior parte dei casi, ma per complicazioni legate al coronavirus.
Che in questo caso il coronavirus potrebbe essere anche l'influenza, sarebbe la stessa cosa.
Sì, esatto. Tipo soprattutto per malattie cardiovascolari, diabete, respiratorio, per esempio io ho l'asma, no? Stavo prendendo anche i dati relativi all'influenza. L'anno scorso l'influenza ha ucciso qualche centinaio di persone direttamente, ma per complicazioni legate ad altre malattie, tra i 4.000 e i 10.000 casi, che è più o meno la stessa cosa. Di quante di queste morte sono direttamente collegate al coronavirus? Cioè, sei morto per coronavirus. Sono più legate a complicazioni al coronavirus. Cioè, significa, ho la malattia respiratoria, mi piglio una breve, moro, perché ho anche 88 anni, 81 anni, e non sto sminuendo la vita del 79enne, 80enne, 85enne. È terribile comunque, io sto pensando, mia nonna c'ha 85, quasi 86 anni, lei sarebbe un soggetto che gli farebbe male, una febbre come gli farebbe male, il coronavirus come gli farebbe male, l'influenza e qualsiasi altra malattia. A quell'età sei molto molto a rischio. Io ho l'asma, ho avuto l'anno scorso, no, 2 anni fa in estate, la bronchite, e sto morendo, c'ho l'asma. Cioè, è stato un macello. E ricordo, stavo pure lavorando in quel periodo. Non lo dobbiamo sottovalutare, perché non è un raffreddore. Il problema grosso è che è più infettivo dell'influenza, va molto più veloce. E oltre questo, se non hai i vaccini, poi mi farei due risate io, quando avremo i vaccini, arriveranno i Novax, no?
Sì, io a questo pensavo. I Novax in questo caso faranno o non faranno il vaccino?
Ma io guarda, mi farei tante di quelle risate. Quando arrivano, facciamo il vaccino, ma mi volete fottere voi, bastardi.
Voi del sistema, sì.
Che sai qual è la cosa? Che ora i complottisti dicono, ah, ci stanno fottendo che ci vogliono ammazzare. Ok, ci vogliono ammazzare, ci vogliono bloccare l'economia, questo è un piano della Germania, non so, qualcosa se le inventeranno.
Sì, sì, sì. No, già si doveva che stronzata del genere.
Ok, dopo, sì, ho sentito degli Stati Uniti, mo io sono arrivato pure il coronavirus negli Stati Uniti, quindi io sta cosa, boh, tipo, l'hanno inventata gli Stati Uniti, ora è arrivata negli Stati Uniti, anche la loro economia si sta bloccando, però l'hanno inventata gli Stati Uniti, sono stronzi, va bene.
Sì.
Oltre questa, io, cioè, voglio vedere l'illogicità, perché lo sto dicendo, sono stronzi che la stanno facendo uscire per ammazzare i vecchi, ho visto robe veramente, è una malattia per i vecchi, per l'età pensionabile, io ho visto veramente le peggio robe. Mo quando troveranno il vaccino fanno, ah, hanno fatto la malattia, ci hanno ucciso per un po', ora hanno fatto il vaccino.
Così che ce lo vendano.
Così che ci vendano, guarda tu, i geni del marketing che hanno inventato.
Oddio, sì, se ne leggono pure troppe. Allora, il problema, secondo me, uno dei grandi problemi è questo, troppa informazione. Non sai qual è quella vera e qual è quella scorretta. Da oggi a domani le notizie possono cambiare, ma anche in maniera importante. Fino a ieri si leggeva è come un'influenza, poi il giorno dopo si dice che uccide 3 volte l'influenza, poi dice, ah no, ci siamo sbagliati, era come l'influenza. Ci sono cambi di informazioni, di percentuali, di statistiche, cambi di dati da un giorno all'altro che sono troppo notevoli. Un dato comunque deve rimanere coerente, invece non so se perché ne parlano in troppi e quindi c'è troppa attenzione, ed è possibile che io dica una stupidaggine e mi viene riportato da tutti i giornali praticamente, o se davvero non siamo in grado di analizzare bene le cose. C'è stato proprio quel periodo, quei giorni lì in cui è scoppiata sta cosa, in qualsiasi canale, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, i maggiori ma anche sui canali minori, coronavirus, basta, non si parlava di altro. È ovvio che se tu apri internet, leggi coronavirus, Instagram, Facebook, YouTube, coronavirus, accendi la TV, coronavirus, e o ti leggi un libro o davvero ti viene il panico pure a te. Se non hai la mente lucida, da un lato filtri le informazioni, dall'altro cerchi di capire effettivamente cosa ci sia di vero e cosa no, perché andare in televisione e parlare, ok, ritorniamo al solito punto, l'ha detto la televisione, sì, ma chi l'ha detto in televisione, cosa ha detto? Bisogna stare molto attenti su queste informazioni. E poi vabbè, alcune indicazioni che hanno dato che a me sembrano banali, ma si vede che non lo sono per tutti, lavarsi le mani, e voglio dire, questo va fatto sempre, questione di educazione, questione di pulizia personale, di igiene, lavare le mani, no, non solo se c'è l'influenza. Ah, se c'è l'influenza io mi lavo le mani, se non c'è l'influenza scavo a terra con le mani, tocco tutto e non me ne lavo, mangio con le mani sporche. Queste sono cose che si dovrebbero fare sempre. La questione di pulirsi, lavarsi le mani, è una questione di igiene personale. Io mi lavo le mani perché so che devo toccare il mio corpo, devo toccare altre persone, devo toccare oggetti che toccheranno altre persone, devo mangiare, quindi me le lavo per una questione di pulizia personale. E non è che la mucchina sia il miglior modo, non è acido muriatico che scioglie virus e batteri, il modo migliore per lavarsi le mani in casa e acqua e sapone, stop, come è stato nei secoli dei secoli. Se ovviamente siamo fuori casa, abbiamo l'esigenza di lavarci le mani a mochina, ma non a litri, basta un pochettino, anche perché, ripeto, è buona educazione farlo sempre, non in caso di emergenza umanitaria, voglio dire.
È giusto, è giustissimo quello che hai detto. Ora si va in panico, la gente è molto più pulita. Questo era il lato positivo, vedi? Ma la gente è un attimo
sì.
più pulita. Prendiamo il buono della
storia. Il buono.
Almeno la gente si lava un attimo di più, non è una cosa che mi dispiace.
Speriamo resti l'abitudine, voglio dire.
Sì, speriamo questa cosa che non resterà. Quello che stavo vedendo, pensando mentre dicevi questa roba del coronavirus, apri mille canali, tutti che parlano del coronavirus. Ok, questa cosa, i giornali ci stanno mangiando sopra in una maniera
sì, vabbè,
pazzesca,
come
pazzesca. E giocano sul panico. Tipo, anche ieri sto pensando, questa mia compagna che la prenderei. Ma ne parlano su tutti i giornali, sarà una roba seria. Parlano finché questa cosa tu la clicchi, gli vai sulla pubblicità, te la fanno più apocalittica possibile affinché tu continui ad andare lì ogni due minuti a controllare se è morto uno in più, uno in meno. E l'hanno fatto con l'Ebola, l'hanno fatto con la SARS, lo fanno con le guerre. Quando c'è stato Iran Stati Uniti, tutto il mondo parlava di Iran Stati Uniti, che stava finendo il pianeta Terra. Stava finendo il pianeta Terra. È passato Iran Stati Uniti, non è morto nessuno. Però intanto in quei giorni i giornali e ti guardavi la diretta di quando parlava Trump e di quando parlava quello dell'Iran. E guarda che succede, moriamo tutti. Va bene. Però questa cosa i giornali la potranno fare per altri due, tre mesi.
Non stiamo sminuendo questa malattia, non stiamo sminuendo i contagi, gli effetti che ha. Stiamo solamente cercando di contestualizzare e allargare le vedute. Il coronavirus in tutto il mondo avrà fatto qualche migliaio di morti, non voglio sbagliare, insomma, all'incirca. Però, per fame nel mondo, quanta gente al giorno muore? Decine di migliaia di persone, questo non lo dice nessuno,
Quanta gente si infetta di HIV? E mettetevi il preservativo, capito? Vi mettete la mascherina per il coronavirus? No, lo leggevo pure dei meme. La gente si mette la mascherina per il coronavirus, muoiono centinaia di persone ogni anno per l'HIV, ma nessuno si mette il preservativo.
Decine di migliaia di persone per fame, cioè capito, per fame decine di migliaia di persone, forse perché non se ne parla, magari è un problema che almeno nella nostra società occidentale non si pone, abbiamo la possibilità di fronteggiare un'emergenza a fame.
Io sono convinto che fra un mese, due mesi le notizie caleranno perché la gente si abitua.
In Italia il problema era che la malattia girava da chissà quanto tempo, loro cercavano il paziente zero convinti che il primo che l'avesse riscontrata era il paziente 1, fosse il paziente 1, ma in realtà quello magari era il paziente 100, chissà da quanti mesi in Italia girava la malattia, ma anche da un mese prima basta, perché ha una diffusione esponenziale, e quello che noi credevamo fosse il paziente 1 in realtà era il paziente 100, per dire, e il paziente 0 magari non si è nemmeno accorto che avesse il coronavirus perché può aver avuto dei sintomi lievi, lievissimi, e quindi che poteva pensare fosse il coronavirus, magari un paziente che mai è stato in Cina, per dire, però ha contagiato altre persone. Pazienti con sintomi lievi che magari la scambiano per un'influenza leggerissima.
La vita non finisce col coronavirus, non sarà la cosa che ammazza l'umanità. Sopra questo, state tranquilli che non è la roba che ci leva tutti.
Assolutamente.
Ci posso scommettere quello che volete, non sarà il dramma dell'umanità. La passeremo fra un anno, fra sei mesi, sette mesi, otto mesi, quello che sarà.
Almeno se prendo il coronavirus lo prendo sul Marioni, voglio dire.
Se devo proprio morire per sto coronavirus, meglio onestamente morire
a casa.
A casa, esatto. Meglio morire tra la mia bella pizza, la mia bella pasta, il mio sole. No, è un'altra storia, i monumenti.
Vediamo come si evolverà allora la situazione. Il primo episodio in videochiamata che abbiamo fatto.
Cioè, ci sta, dai. E continuiamo su questa strada.
E niente. Alla prossima.
E niente, un saluto da Dublino.
E un saluto da Locri.
Alla prossima. Non morite per sto coronavirus, ragazzi. No. State a casa, non uscite di casa, per favore, ok? Buona giornata.
Ciao.